6.04, buona domenica, è il 14, il mese è l'undicesimo del calendario romano, vero?
Dell'anno
mi confermate? L'anno del Signore 2021 o come dicono gli animatori turistici 2021, anche X Factor lo dicono.
Sai che no, sì, mi hanno criticato per questa cosa, ma parlate all'italiana, si chiama 2021.
No, più che altro che su di te stona, perché è una roba un po' giovane, se è vestito da vecchio non sta bene. In ogni caso... senza
ci
ulteriori
siamo
indugi,
non indugiare,
sì,
non
vi
farlo,
comunico ufficialmente.
Fallo, fallo, aspettiamo solo quello.
Che sta per iniziare una nuova puntata di
Non Stop News.
Ma li licenzieranno prima o poi questa amica. Dai, ragazzi, non si può sentire. Buongiorno! Comincia Non Stop News, è domenica, in linea diretta stamattina si litiga. Esatto. Io ve lo dico, perché ieri appena abbiamo avuto un minuto per commentare la notizia, l'abbiamo fatto anche in rassegna stampa con Davide Giacalone, è venuto giù l'universo mondo nei messaggi e quant'altro. Si parla, allo 02 25 15 15, di questo dress code per andare a scuola.
Esatto.
Attenzione, tu già metti le mani avanti, è necessario, chi l'ha detto? Sarò libero a 14, a 15, a 25 anni di andare vestito a scuola come voglio? Di questo parliamo insieme a voi, Stefania Iodice, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche ad Andy Ceccarelli che si occuperà della parte tecnica qui a Roma. Buongiorno Luigi Santarelli.
E buongiorno alla puritana Barbara Sala. Buongiorno,
buongiorno la badessa della Lomellina. Partiamo, 02 25 15 15, arriva Mengoni.
Ultimo successo di Marco Mengoni su RTL 102.5, cambia un uomo, 6-10 minuti, buona giornata e buona domenica a tutti. Stamattina siamo partiti con uno spazio polemica notevole, perché a beneficio di chi si fosse connesso solo ora, nelle scorse ore si è parlato, in realtà è storia nota, quante volte abbiamo parlato di casi di questo
è
tipo.
È ciclico.
Da un liceo di Roma piuttosto che di Milano, piuttosto che di Palermo, per cui alcune studentesse avevano indossato dei top, attenzione, stiamo parlando dell'ora di educazione fisica,
sì,
top per fare esatto, ginnastica, okay, prima cioè, che tutti partano, ah my top, ah my top, sì, e un professore o una dirigente mm-hmm ha chiesto a queste ragazze di non indossare questi top perché, se non sbaglio cito, sì, ai ragazzi cade l'occhio.
Sì, in realtà il cade l'occhio credo che fosse testuale del liceo del Socrate di Roma l'anno scorso. L'idea era comunque quella di risvegliare istinti primordiali, questo è lo spazio quark, che appartengono alla natura umana.
Tan, 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 tan. Comunque la vabbè domanda è, ma sì, è davvero possibile che si debba chiedere a queste ragazze
se non
di
ci arrivano
in
sì
altro modo?
Se non ci arrivano sì, perché no, dovrebbero
piuttosto
pensare
che dire invece ai ragazzi, ma guardate adesso qui rischio di fare il banale,
ma non sei in spiaggia, sei a scuola. Ma in
sì,
spiaggia
ma
ci vai come
vuoi.
Ma
la motivazione non può essere, non puoi indossare il top perché altrimenti
sulla motivazione siamo d'accordo.
Attiri l'attenzione dei maschi, perché cioè nel senso la malizia sta nell'occhio di chi guarda e su questo siamo d'accordo, cioè per me guardare un top non vuol dire pensare a chissà che cosa e
quello
o chissà
lo
in
pensate
quale maniera
anche con un maglione
esatto
lungo.
Esatto, magari lo si può fare anche appunto con un maglione lungo, quindi non può essere fattore di condizionamento un top, secondo me. Comunque
iniziamo a sentire voi su questo 02 25 15 15.
Andiamo da Cosimo, buongiorno.
Buongiorno RTL 105 anche mia da sempre.
Beh, ciao
un
Cosimo.
Un saluto a Barbara, ciao, e al dottor Giacalone che seguo sempre con attenzione.
Bene.
Riferiremo.
Bene. Sai che ieri Giacalone ha parlato di questa roba, rimpiangeva il grembiale, sì, e ha scomodato la buona creanza.
Certo.
Tu come la pensi?
Beh, io la penso come Giacalone, perché insomma quando c'è, tu sai che c'è l'ora di educazione fisica, le due ore di educazione fisica, in quella giornata ti metti la tua tutina e vai a scuola con la tuta, come se ho fatto anche io quando ero periodo di diciamo di che ero studente, in quel giorno lì ti mettevi la tua tuta e amen.
Quindi tuta, tu intendi che per la parte insomma superiore dell'abbigliamento non può, può corrispondere ad un top, cioè deve
sì,
essere necessariamente
ma
una maglia a maniche lunghe, per esempio.
Esatto, ti metti
ma
la tuta.
Ma scusate, ma a maniche scusate lunghe, ma la cacchio di maglietta non la potete, proprio la maglietta per la ginnastica.
La maglietta sotto con la tua giacca della tuta, esatto.
In palestra, beh, quando andiamo ad allenarci, indossiamo una maglia o un top o mettiamo anche quei top che sembrano anche dei reggiseni, scusatemi,
no,
in palestra.
Ti metti una t-shirt t-shirt, ti metti una maglietta.
Ah, scusa, se così vuole, il tutozzo, sai quello che ti ha prestato tuo zio, che sono quattro tagli in più, che è indubbiamente comodo. Ma se, cioè, il 25 di agosto, Cosimo, se una ragazza vuole indossare un top, che attenzione, rientra nelle tute, perché è per alcuni tipi un abbigliamento per fare sport.
Sì. Esatto.
Perché non può farlo?
Perché sei a scuola, ecco, il top, che è un reggiseno, perché ci scrivono cosa sono i top, grazie. Non è il top della cucina, quello che si va a comprare al brico da mettere sopra, è una specie di reggiseno. Avete presente le giocatrici di beach volley, per intenderci? Esatto. E viva Dio, pure loro adesso non dovranno più mettersi su quei costumini lì. Ne parliamo tra poco, adesso le notizie.
Un buongiorno dalla squadra di No Stop News, le 6:15 del mattino. Nella nostra linea diretta parliamo di dress code, giusto o meno rispettare una tipologia di abbigliamento, soprattutto quando si va a scuola. Ne parliamo con voi allo 02 25 15 15. Buongiorno Thomas.
Ciao a tutti, RTL 102.5 e anche la mia radio. Buongiorno a voi.
Ci fa piacere Thomas. Allora, intanto dici da dove ci chiami e come ci segui stamattina.
Allora, Cavaria Compremezzo, da radio, mi sto preparando perché ho un intervento, devo essere operato intorno alle 9 stamattina, quindi anche se è domenica, ma mi devono operare al menisco. Quindi.
Vedi, i calciatori professionisti erano lui e Ronaldo e al provino, maledetto il ginocchio di Thomas.
No, ma è una questione, sai, di raccomandazione.
In realtà io sono un osservatore arbitrale, in realtà, attuale, cioè, vado a vedere gli arbitri che
No, c'è una questione che Ronaldo era il cugino di uno
dell'amico, perché poi in realtà non hai piedi buoni, è solo che è raccomandato. Oh.
Allora Thomas, secondo, cioè, sì, tu sei d'accordo con Barbara che dice, ma sai, ci troviamo a scuola, quindi a scuola bisogna vestirsi in un certo modo, anche nell'ora di educazione fisica, tu come la pensi?
Allora, io penso che tutte le scuole hanno delle regole, quindi se nelle scuole hanno all'ora di ginnastica, perché specifichiamo l'ora di ginnastica, sì, quindi una regola dove dicono che devono tenere un determinato abbigliamento, tutti maschi e femmine devono usare un determinato
abbigliamento. Grazie, ma evidentemente regole. Questo regolamento non c'era, non c'è mai stato, perché nessuno ha mai pensato che dovesse
allora
essercene
devono,
bisogno.
Purtroppo, come tante cose, lo devono integrare, un po' come tante cose, se c'è una cosa, come guidare il fumo, cavoli, ma fanno delle regole specifiche e tra virgolette diranno, come il top dà delle tipologie, possiamo stare lì maschili, femminili, quello che sarà, lo devono integrare, perché sennò giustamente le ragazze usano un abbigliamento dove attualmente risulta che non è vietato, perché purtroppo è vero che la scuola, noi, io sono di vecchio stampo, però in realtà se non è, c'è un regolamento, se sul regolamento c'è scritto non lo mettono, se no lo devono inserire.
Sì, ma come mai bisognerebbe inserire questa regola? Cioè, perché secondo te una ragazza non può portare un top facendo ginnastica?
Perché obiettivamente a scuola non va utilizzato il top.
Perché dici proprio, che è un luogo, perché la scuola è la scuola?
Perché la tipologia, perché non solo la scuola, non bisogna fare il discorso secondo il mio punto di vista. È vero che i professori, tra virgolette, è un lavoro, ma anche noi che andiamo a scuola dobbiamo attenerci a un comportamento e a un abbinamento adeguato alla tipologia. Quindi in quel caso lì la maglietta.
Ripeto,
essendo un osservatore, essendo anche noi a livello arbitraggio, una squadra di calcio, non c'è scritto dal regolamento del
sì,
top.
Sì, vabbè, adesso non, però le ragazze, cioè, insomma, usano, non paragoniamo le due cose.
Senso, le ragazze mettono sulla maglietta e sotto il top quando giocano a pallone. Non è che si fanno il top col numero.
Beh, quello per una ragione diversa,
stiamo parlando
in realtà,
di situazioni
comunque,
un po' diverse. Qui siamo in una
Però ha ragione, scusate, scuola, perché a questo punto le pallavoliste di beach volley dovevano avere il top e magari le giocatrici di calcio no? Vogliamo le giocatrici di calcio in top?
Ecco, va bene. Thomas, intanto grazie per essere stato con noi stamattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. Salutiamo solamente, lo riprendiamo tra poco. Roberto, sì, eccoti, buongiorno.
Sì, buona giornata a tutti. RTL è anche sicuramente mia.
Roberto, allora, solo un sì o un no, ti riprendiamo tra pochissimo, sistemiamo anche il collegamento, ti sentiamo male. Secondo te è giusto o non è giusto che si debba mettere una regola per vietare i top alle ragazze a scuola?
È giustissimo.
È giusto anche per te.
Io e le minigonne?
Vabbè. Quando vanno a passeggio in discoteca, a scuola sì, siamo sempre andati.
E i pantaloni con i jeans strappati?
Vedi, cioè, capito, tu continui a fare una lista e non ne usciamo mai.
No, la lista c'è la buona creanza di cui parla Giacalone. Torniamo tra poco, 02 25 15 15, arrivano anche gli U2. Non vedo l'ora che sia il 23 dicembre, quando uscirà finalmente nelle sale cinematografiche italiane Sing 2. Se vi capita, magari su qualche piattaforma, non lo so, andate a ripescarvi Sing, film d'animazione straordinario. Questa che è la nuova canzone degli U2, Your Song Saved My Life, è un po' la colonna sonora di un film che è tutto musicale, è tutto bello. Tra l'altro Bono Vox nel film, in Sing 2, dà la voce a un personaggio che è un leone, che si chiama Kay Calloway. Come l'ho detto bene? Kay Calloway, che nella versione italiana è doppiata da Zucchero.
Si stupisce di se stessa quando dice una cosa
brava, la più brava d'Italia, guarda.
Allora Roberto, sei ancora con noi, ci stavi spiegando perché secondo te una ragazza durante l'ora di educazione fisica, attenzione, a scuola non può indossare il top, perché secondo te?
Beh, rischierei di ripetere quello che hanno detto gli ascoltatori precedenti. È una questione di forma, di rispetto per la scuola e per le altre persone. Poi se uno va in palestra al pomeriggio, nelle palestre a fare altre cose, va benissimo, però la scuola comunque un certo rispetto ci va sempre.
Posso dire un'altra cosa? Che secondo me però ha a che fare. La scuola è un ambiente in cui siamo, tra virgolette, obbligati ad andare, come anche il posto di lavoro. Non sì. È un luogo che scegliamo.
Ok.
Esatto.
Quindi è anche estremamente, e deve essere anche estremamente democratico. Non è l'occasione per fare la sfilata. Tu, super mega gnocca, che hai il fisico magari da atleta perché pratichi attività sportiva e ti compri il toppettino, ma vale anche per gli abiti firmati, attenzione. Perché devi fare sfoggio di quello quando hai di fianco quella che poverina non è, la sua attitudine certo. Non è l'educazione fisica, è altro. Vabbè. E si mette sul vabbè, però siamo no. A scuola.
E allora tu,
ma
perché scusami, compri allora anche una macchina che costa...
Ma no, in palestra scegli di andare, attenzione.
Una volta si chiamava scegli. Buona creanza.
Ma, ecco
perché, ma perché pensate che chi indossa il top lo faccia per sfoggiare il fisico e non lo fa semplicemente perché il top è un tipo di abbigliamento adeguato a fare palestra, cioè nel senso è come se io decidessi di indossare, non lo so, un maglione per fare palestra,
per andare a giocare non lo so io a non lo so, che si fa nelle due ore di ginnastica in una scuola superiore a settimana?
Allora Barbara,
di questo stiamo
allora
parlando,
perché
due
tu
ore
compri
a settimana.
Un'auto sportiva da 80.000 euro quando magari per strada c'è qualcuno che poverino
che non sa può permettere.
Ma che c'entra? Quella è una scelta, è una scelta.
Allora torniamo alle divise, torniamo alle divise, anche
il grembiale di Giacalone, esatto. Ma volesse il signore, ma sapete quante felpe io lavo? Facciamo... I bambini sporcano sempre tutto qua sotto con i pennarelli.
È su quello per comodità, ci potrebbe anche stare. Rifacciamo il grembiale per educazione fisica. Ipotizziamolo, come dovrebbe essere secondo voi?
Una maglietta, una maglietta, punto.
Versione invernale estiva, facciamo così.
Vabbè, in palestra fa caldo, scusami. In palestra fa caldo, poi te la toglie, cioè ti toglie la felpa. Non ne usciremo.
No, non ne usciremo. No. Roberto, intanto grazie per essere stato con noi. Abbiamo capito che anche tu, insomma, la pensi come per adesso tutti quelli che hanno telefonato. Io so però che tra poco raggiungeremo Marco, sì, che invece ha un'idea un po' diversa. Ti salutiamo solo, Marco, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, stai lì perché buongiorno. Adesso c'è l'aggiornamento insieme alla redazione, ci sono tutte le ultime notizie e poi parleremo con te. Forse sei il primo di questa mattina che la pensa in maniera un po' diversa, senza polemica, per carità. Tra poco 02 25 15 15 su questa polemica vogliamo sentire voi a telefoni aperti nel fuori onda qui su RTL 102.5. Io
è scoppiata
una lite assurda, perché poi stavamo chiacchierando del fatto la polemica sulle ragazze che hanno indossato il top a scuola, insomma, che ad alcuni studenti cadeva l'occhio. Allora torniamo alle divise. Sì. Anche per l'educazione fisica, poi si è parlato del fatto che le divise hanno un costo, uh-huh, e quindi non per tutti magari sostenibile. E allora, perché il tema è tutti quanti devono essere uguali, è giusto,
ma
è
non
giusto,
è tutti quanti, no,
ma questi
stai uscendo dal seminato,
no, impareranno prima o poi che purtroppo per
ma
fortuna
magari più avanti
ci sono delle differenze, c'è chi è più fortunato e c'è chi è meno fortunato.
Ok, lo impareranno più avanti. Alle elementari rimettessero, in alcune scuole c'è ancora, non è che l'hanno tolto dappertutto, rimettessero il grembiale di Giacalone. Una cosa estremamente democratica che mi piace molto è che, non so se accade in tutto, alle elementari la scuola dà il diario, è un diario sponsorizzato da chi fa poi il registro elettronico, così i bambini hanno tutti lo stesso diario, non c'è la lotta, io ce l'ho più figo di te. appunto a 7 anni si può anche ignorare la differenza di censo, di reddito e di ISEE, ok? A 7 anni. È chiaro però, che quando poi avere
no,
superiori
ecco,
no.
Però posso dire una cosa, c'è qualcosa secondo me di sbagliato in un bambino che a 7 anni è cresciuto guardando al diario degli altri e pensando quello ce l'ha più bello di me, sono invidioso.
E no, e te lo fanno notare, non è che te lo sai tu, te lo fanno
allora
notare.
È colpa di quel bambino che te lo fa notare, cioè c'è qualcosa che è andato male nell'educazione di quel bambino che fa notare
sono
al suo
tanti,
compagno
ragazzi,
a 7 anni di avere un diario più bello del suo.
Sono tante le cose che non vanno, andate, ve lo racconto in prima persona, a vedere nelle scuole dove si menano come i fabbri per Squid Game che non avrebbero dovuto vedere, quindi è facile pontificare, ma la realtà è un'altra.
Qui potremmo discutere, potremmo dire che allora andiamo a educare forse meglio questi bambini piuttosto che iniziare a dare loro il diario tutto uguale. Okay. Attenzione, io sono a favore della divisa, io sono a favore della divisa, ma la questione è la stessa per quelle ragazze che hanno indossato il top. Andiamo a parlare con quei ragazzi che le hanno fissate tutta l'ora, se questo è successo.
Cioè, perché il problema sta nella ragazza che indossa il top? E quello è
punto. Ma perché la ragazza
me
sente l'esigenza di mostrarsi in questo modo?
Ma perché ma non è l'esigenza di mostrarsi? Ma allora veramente li ricadiamo nella logica che se una viene maltrattata o trattata male?
No.
O
Stefania, ti prego, stai entrando in un ambito completamente differente ed estremamente pericoloso.
Questo è diverso, sono d'accordo anch'io.
Vabbè.
Facciamo una cosa, siccome non ne usciamo, torniamo al telefono perché Marco aveva un'opinione un po' diversa rispetto a quelle di prima, è così Marco?
Sì, buongiorno.
Eccoti, ti abbiamo fatto aspettare, dici allora.
No, io penso che l'educazione o la buona creanza e tutto si educhi, no? In famiglia, a scuola e tutto, non va imposto niente. Come ha detto un telespettatore prima, non mi ricordo chi, ha detto che la scuola deve fare un regolamento. Ed è giusto, fa il regolamento, dice come si deve spostare, come si devono vestire, tutto, comportare. Io, genitore e con mio figlio, decido se iscriverlo a quella scuola oppure no, in base a tutte le regole. E poi quello che diceva mi sfugge il nome, scusate, di essere tutti uguali, esistevano dei paesi, c'era la cortina di ferro, di là erano tutti uguali, in Cina erano tutti uguali, nella Cambogia di Pol Pot educavano ad essere tutti uguali da piccoli, e non credo che sia uno degli esempi edificanti.
Mettere il grembiule per andare a scuola o dire che per fare ginnastica ci vuole una maglietta e non il top non è un regime comunista che ti manda a morte se sei un dissidente, ti prego, anche tu Marco,
no,
non,
me lo dici
non
prima,
esagerare.
Ma tu me lo dici prima, tu mi dici prima che devi avere il grembiule, mi dici prima che questa scuola vuole il grembiule e
questo,
io mi metto il grembiule, ma prima, non dopo.
Per il grembiule stiamo parlando degli elementari, perché raramente.
Ma io anche alle medie, io sono uno che è andato a scuola,
ma
che anche al liceo avevo 60.
Ok.
Io ho 60 anni, quando andavo io al mio liceo, nella mia sezione era obbligatorio per le donne avere il grembiule nero. 1975-76 al liceo, va bene? E era un regolamento e c'era chi l'accettava, e l'accettavano tutti perché era scritto che era così. Ma se avessero imposto qualcosa a metà anno, io ti posso dire che succedeva la rivoluzione. Tu non mi imponi a metà anno come mi devo essere, tu me lo dici prima. E io rispetto la regola prima,
allora, su questo,
non durante.
Io sono d'accordo, cioè ha ragione Marco.
Perché posso portare la maglietta, ma poi mi porto una mutanda da bikini e quella va bene? Allora dopo devi dire anche che vuoi i pantaloni. Allora
ma scusate, ma il buon senso lo lasciamo in cartella? No, scusate, il buon senso lo lasciamo a casa?
Allora, ma chi l'ha detto che il buon senso ti impone di metterti una maglietta e non un top?
Ma tu usciresti mai di casa per andare, che ne so, a prendere un gelato in piazza col top e la mutanda?
Potrei rispondere anche di sì.
Oh mamma mia! Tra un paio di settimane, se non ho fatto male i calcoli, arriva in Italia, sarà ospite del quinto live di X Factor, Ed Sheeran, Galway Girl, qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
Tra l'altro ha incontrato Rocco Hunt in un concerto, abbiamo visto alcune storie nelle ultime ore, insomma, belle foto, una bella coppia, si è formata un'amicizia che poi comunque tra due grandi artisti. Allora, chiacchieriamo insieme a voi di questa polemica che si è creata in una scuola per alcune ragazze che durante l'ora di educazione fisica hanno indossato un top, sono state richiamate perché, insomma, forse l'abbigliamento non era consono, almeno così è stata giudicata. Sentiamo voi cosa ne pensate.
Andiamo da Anna Maria, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica. Innanzitutto la parolina magica RTL 102.5 è anche mia.
Già mi piace Anna Maria.
Grazie. Allora, io avrei da puntualizzare alcune cose, prima di tutto. Bisognerebbe chiedersi che cos'è la scuola. La scuola è un luogo educativo, è un luogo dove non va appresa solo la conoscenza nozionistica, eccetera, ma va anche insegnato a rispettare delle regole, perché la scuola è regola. E in più c'è da dire che è un luogo anche dove inizia la crescita, il sentimento. E se insegniamo a questi ragazzi già la diversità l'uno dall'altro come estrazione sociale, perché uno è più fortunato e l'altro meno, o se uno ha un bel corpo anche meno, perché non sono solo i ragazzi poi a guardare, sono anche le ragazze.
E quello che dicevamo
prima.
Quindi
io sono per...
No, lo abbiamo accennato prima, c'è anche un messaggio in questo senso, Penso che possa mettere il top chi ha un fisico top, le altre invece copertura obbligatoria. E,
Non sono d'accordo.
Posso
non
dire
sono
una
d'accordo.
Cosa? Ecco, Anna Maria, però questa non è una cosa che dovrebbe fare la famiglia di un ragazzo o di una ragazza, cioè
no,
insegnare.
No, ma deve essere proprio la scuola.
Marica, ma dove sta il problema a mettere una maglietta? Io non capisco.
Appunto, ma deve essere una divisa, perché a scuola è un po' come la livella di Totò, siamo tutti uguali, andiamo tutti lì per imparare.
Sai che l'ho detta prima la parola livella, parlando della scuola fuori onda, però. Però perché tu hai parlato di regole, no? E allora vai cioè dobbiamo per forza in qualche modo istituzionalizzare laddove basterebbe il buon senso e la buona creanza di Giacalone?
Purtroppo sì.
Vabbè.
Chiaramente, vabbè, rispettiamo questa insomma, questa
opinione. Io sono d'accordo con Anna Maria, non riesco a capire perché dobbiamo per forza mettere le regole, come diceva prima Marco, che sembrava lui quello oltre Cortina che vieta Google, dobbiamo per forza fare il regolamento. A scuola devi cambiarti le calze tutti i giorni. Non lo so, dobbiamo fare una roba di questo tipo e poi scelgo la scuola in base alle regole. Ma non basta il buon senso.
Il problema è che tu stai associando il buon senso alla maglietta. Ripartiamo da qui, Anna Maria,
sì,
grazie.
Anche.
No Stop News in compagnia di Barbara Sala, Luigi Santarelli e Stefania Iodice con voi allo 02 25 15 15. Parliamo di abbigliamento consono alla scuola, lo facciamo in questo caso in compagnia di Christian. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Christian. Parola d'ordine.
Sì, RTL 102.5 anche mia. Chiamo dalla provincia di Bergamo e sono in macchina.
Bene, Christian, dici la tua.
Allora, secondo me assolutamente no alle regole contro i top in palestra, assolutamente. Perché, cioè, allora, siamo nel 2021, queste sono cose da inizio secolo, secondo me.
Allora, ti avviso che sto trattenendo Barbara.
No, no, però perché secondo me adesso
no,
arriva
sentito,
un
no,
però.
Aspetta, non ti ho
arriva
ancora libera, infatti sì. Christian, vai avanti, tra poco la libero, vai.
No, sono cose da inizio secolo assolutamente. E poi la giustificazione non può essere sicuramente che ai maschietti casca l'occhio, perché casca anche alle ragazze. Per cui non può essere assolutamente una giustificazione per dare un regolamento sul vestiario, insomma.
Tu dici cade le ragazze nei confronti dei ragazzi o dei anche
sì, giovani? Sicuramente, ma ragazze. È sempre okay. Stato così, è la normalità della natura,
Va bene,
è la normalità.
Io la libero, la scateno. Barbara,
sì,
vai.
Prego.
No, più che altro allora, quindi niente regole, però allora a questo punto, ma sul
sì.
Niente regole, cioè sul regolamento fa venire la pelle d'oca pure a me. Perché sono anch'io d'accordo che è una
ma
roba
regole
secolo.
Di questo tipo, non togliamo tutte
no,
le regole.
No, però no. Regole, cioè, nel senso, se io dovessi pensare di iscrivere mio figlio in una scuola dove c'è proprio l'abbigliamento obbligatorio, io detesto personalmente il concetto di divisa. Rispetto molto, ad esempio, le forze dell'ordine che darebbero la vita per quella divisa, ma se io devo pensare ad un lavoro che mi costringe, no. Cioè io ho un'altra testa.
In realtà stamattina sei vestita come il tavolo aziendale, quindi forse un po' di
quello è il condizionamento così implicito, no a parte è un messaggio subliminale, no, però il regolamento anche a me fa venire il freddo addosso, come direbbe Viggiani. Però il buon senso, ragazzi, allora vale per le minigonne, i tacchi, ma perché dobbiamo fare la sfilata a scuola? A scuola si va per stare seduti e imparare, punto.
Christian, Barbara parla di buon senso, secondo te questo è buon senso?
No, allora, il buon senso è una cosa, dare regole precise e dettagliate è un'altra cosa. Dare la regola costringe, il buon senso è in ognuno di noi che dice questo è troppo oppure
e
no.
Ma chi decide il troppo? Ognuno di noi, ma allora abbiamo una scala di valori diversa.
E allora chi valuta il tuo buon senso? Perché per me non è buon senso non indossare un top.
Per me invece il buon senso è capire, anche se hai 16 anni, che stai andando a scuola e non una sfilata. Il problema è che anche a scuola ormai anche gli insegnanti hanno paura a parlare, perché dopo due secondi, se tu parli e fai un appunto, dici magari a quello che ti arriva con l'anello al naso, il piercing alla lingua e qualcos'altro, magari per venire a scuola togli, dopo due secondi ti chiamano i genitori e ti denunciano.
E di chi è il problema secondo te? Dei genitori che chiamano e denunciano il professore?
Certo, esatto. Ma io ti sto dicendo che è difficile a questo punto allora capire il buon senso dove sta e metterlo. Okay,
qua però si parlava di un top in palestra, una cosa normalissima.
No, non è normale.
Solo per quell'ora, poi si ricambiano.
Ragazzi, ma è come se, non lo so, in una squadra di nuoto agonistico, no? Dove la gente, le ragazze vanno lì magari tutti i pomeriggi ad allenarsi, c'è quella che va lì con il tanga, no? Quello che vedi in spiaggia.
Ma saranno fatti suoi?
No, non sono fatti suoi, perché lì sei in un contesto in cui ti stai allenando. È una roba diversa. Ti metti sul tuo bel costumino olimpionico. Oh.
Va bene. Cristian, intanto noi ti salutiamo, grazie mille per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona domenica.
Iniziamo a salutare Roberto, ragazzi, poi lo riprendiamo tra pochissimo. Roberto, ci sei?
Ok, buongiorno Roberto, ci sono.
Eccoci Roberto, da dove ci chiami, come ci segui?
Novara, adesso mi seguo via radio.
Perfetto, senti un po', dici un po' la tua in pochi secondi.
Io ho due cose, una sezione ad esempio i militari che sono obbligati a tagliarsi i capelli, e l'altro è spiagge normali che tu non puoi andare senza costume, ci sono le regole, vanno rispettate.
Allora, sulla questione militare stiamo parlando proprio di tutt'altra cosa e ci sta, perché in realtà lì l'area divisa, perdonami, forse si rappresenta anche l'essere tutti uguali, ma in realtà significa rappresentare
l'appartenenza
qualcosa, un'istituzione. Sul non andare nudi in spiaggia
Ti osceni in luogo pubblico.
È una scelta.
Ma non è una scelta, Stefania.
Ci sono le spiagge anche
certo.
Che adibite ad andare.
Sì, però non è che puoi andare in giro, cioè no. Stai lì, non si può andare in giro. Atti osceni in luogo pubblico.
Nessuno ha detto di andare in giro nudi comunque.
Vabbè. Roberto, stai lì perché hai scoperchiato qualcosa non da poco. Intanto c'è Thelma Houston. Thelma Houston dal 1976, Don't Leave Me This Way. Allora, puntata di oggi un po' particolare, l'abbiamo aperta insomma discutendo. Non ridere perché...
No, ridere perché è arrivato il messaggio viva il nudismo. La linea diretta non era sul nudismo.
Però in realtà ragionavamo del fatto che magari tra 30 anni ci ritroveremo a girare per le città, magari il 26 di agosto a Roma che fanno 35 gradi, anche senza nulla addosso, come mamma ci ha fatti, e tra 30 anni sarà normale, rideremo riascoltando il podcast di questa puntata, che sarà su RTL 102.5 Play, e rideremo del fatto che stavamo discutendo del top nell'ora di ginnastica.
Vabbè, può succedere.
Magari, non guardarmi così, ti prego. Allora, è ancora con noi Roberto.
Sì.
Ha sollevato allora, hai fatto un po' di paragoni, ad esempio, cioè nel senso, perché secondo te alla fine il top si può o non si può portare a scuola?
Ma a scuola, a parte dipende anche se la scuola è elementare, media o superiore.
Stiamo parlando di una superiore.
Perché? Una superiore.
Perché la scuola insegna l'educazione, insegna il rispetto degli altri, ci aiuta a insegnare il rispetto per gli altri. Se uno va in minigonna o il top, oppure va con il seno tre quarti di fuori, non è rispetto per gli altri.
Però aspetta, perché... no, ti fermo subito perché lì ti volevo, Roberto. Allora, la scuola dovrebbe insegnare anche, non sto parlando del caso che è salito agli albori della cronaca, parlo in generale, dovrebbe insegnare il rispetto anche a persone che invece fanno commenti o che guardano le compagne col top.
Esatto, però se non c'è quel problema, i commenti non ci saranno mai.
Anche tu stai entrando in un discorso, non mettere la minigonna perché sennò poi non mettere il Rolex d'oro se vai in certi posti, eccetera.
No, io parlo di abbigliamento.
Sì, sì, sì. No, ho capito, però il problema è che è di chi delinque, non so come dire. Però anche se, voglio dire, è così difficile andare a scuola con una maglietta e un jeans che non abbia la chiappa che esce, il top con tre quarti di, come si dice in siciliano, David? Le minni.
Ma i top sportivi non fanno uscire nulla, anzi sono proprio fatti per proteggere, tutelare proprio quella parte del corpo.
Ma tu sopra questo bel top non puoi mettere una bella maglietta bianca?
Io avrei voluto conoscere la Barbara Sala di 16 anni.
Sì.
Barbara Sala, adolescente, a cui avremmo fatto questo discorso. Avrei voluto, veramente, sarei stato curioso di sentire la tua risposta quando eri l'adolescente.
Allora, è un argomento interessante, perché io avevo un insegnante di educazione fisica che era una cretina e ci faceva sfilare coi tacchi, non sto scherzando, in un liceo classico di provincia dove già c'era una rivalità mostruosa tra tutte, eravamo per l'85% donne, ci odiavamo tutte e quindi questa non faceva altro che aizzare questa competizione. Per quanto mi riguarda era una cretina e non era una questione di abbigliamento, era una questione che ci mettevi nella condizione di tirare fuori un lato di noi che non era assolutamente necessario con l'educazione fisica. Era meglio forse giocare a un 2-3
di casi di... quasi limite,
perché era lei a imporlo. Detto ciò, il top comunque mette in luce degli aspetti anche un po' maliziosi, perché poi di quello si tratta, che a scuola non dovrebbero esserci, punto. Mettetevi una maglietta,
va bene? Allora, Giacalone incombe, quindi dobbiamo chiudere
il grembiale incombe.
Roberto, grazie mille e buona domenica. Grazie a tutti voi, grazie a David Bella, Roberto Bazzani che ci hanno seguito, la Max Vigiani dalla redazione. Tra poco la rassegna stampa
di Non Stop News di questa domenica 14 novembre. Sono le 7:08, buona giornata da Non Stop News a Roma, Stefania Iodi, Andy Ceccarelli in regia, buona giornata da Milano, Luigi Santarelli e Barbara Sala, grazie a Roberto Bazzani e a David Bella in regia Radiovisione fino a poco fa. Buongiorno e benvenuti a Gigi Resta, Pio Ingegno e Fabio Romano. La rassegna stampa, quindi diamo il buongiorno e il benvenuto a Davide Giacalone, eccoti.
Buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te, Davide. Parliamo di clima e non solo della pioggia che sta scendendo su gran parte d'Italia, ma di COP26. Andiamo a Glasgow, concluso il summit. Clima, accordo dimezzato, scrive la Repubblica in prima pagina. Dopo 2 settimane di negoziati, India e Cina salvano la loro produzione di carbone. Resta l'obiettivo del contenimento del surriscaldamento a 1,5 gradi, anche se raggiungerlo è più difficile. In lacrime il presidente di COP26, Greta Thunberg, dice solo un bla bla bla.
Sì, vabbè, vedo c'è anche una certa crisi della memoria. Allora, tutto questo deriva da cosa? Dagli accordi di Parigi, in cui si fissava la necessità di fermare i gas serra e non far crescere la temperatura. Dopo gli accordi di Parigi, che sono del 2015, appena eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump li denunciò, disse: no, ma guardate, per me è carta straccia, non ci sto, non se ne parla. Adesso si è arrivati a una condizione nella quale praticamente tutti si riconoscono e riconoscono l'utilità degli accordi di quanto era contenuto negli accordi di Parigi. Da qui un accordo generale a COP26 per il contenimento a 1,5 gradi della crescita della temperatura sulla Terra mediante diminuzione di emissioni di CO2. E non è che sia proprio un risultato facile. Dice uno di quelli che si è impegnato di più, anzi forse il protagonista più importante di questa stagione, è stato John Kerry, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti su questa materia, il quale ha detto: non si può lasciare che la perfezione sia il nemico del bene, e questo è il bene. Ora, posto ciò, naturalmente poi esistono, sì, certo, si poteva fare di più, però io, per esempio, se leggete il Sole 24 Ore di oggi, c'è il presidente di Confindustria Bonomi che dice: la transizione ambientale sia graduale, la UE ascolti le imprese, che è un modo, diciamo così, cortese ed educato per dire: oh, non correte troppo, perché ne viene un danno produttivo. La verità è che bisogna correre molto per evitare di avere un danno produttivo futuro, cioè di perdere una grande sfida tecnologica. Ma questa è la realtà e con la quale bisogna pur fare i conti. Bisognerà anche che ne facciano i conti gli ambientalisti, bisogna che ne facciano i conti il movimento che si riconosce o che, insomma, di cui in qualche modo ispiratrice è Greta Thunberg. Per esempio, perché non cominciano a organizzare qualche bella sfilata in Cina? Perché non si danno da fare per trovare adepti in India? Perché quando dicono, cioè, come si fa a nutrire di energia il nostro sistema produttivo, dicono riservatamente ai delegati che pensano all'energia nucleare e non lo dicono in piazza? Perché sarebbe tutto molto più utile. Chissà, quel bla bla bla, ho l'impressione che sia, diciamo così, anche la descrizione un po' di quello che si fa.
Andiamo all'interno del Corriere della Sera, siamo a pagina 18. Esatto, c'è un altro paese in qualche modo coinvolto nella COP26 che adesso fa notizia peraltro, parliamo della Russia. Migranti, Putin critica l'Europa, ma sul gas blocca Lukashenko, monito dell'alleato, se la Bielorussia interrompe le forniture all'Unione Europea viola il contratto. Di cosa stiamo parlando, Davide?
Allora, da un punto di vista, diciamo, regandoci a quello che dicevamo prima, questa è la dimostrazione che tra l'altro l'autosufficienza energetica o comunque la differenziazione delle fonti, in questo caso di gas, da cui arrivano, fa parte della sovranità di un paese. Perché se no sei nelle mani di qualcuno come Putin che cosa fa? Ammassa le truppe al confine con l'Ucraina e lì, se continua così, sarà guerra nel giro di poco tempo, ma guerra di quella in cui si spara. Del resto, l'ultima volta che ammassarono le truppe al confine con l'Ucraina, la Russia si riprese la Crimea che l'Unione Sovietica aveva a suo tempo, come decisione di Khrushchev, assegnato all'Ucraina. Favorisce l'operazione di Lukashenko con gli aerei turchi, che sono un altro interlocutore e alleato della Russia, di Putin, per portare la gente al confine polacco. Poi dice quella è un'infamia, dire alla Polonia avete tradito il disegno dei diritti europei, glielo dice Putin, cioè fa da lezione di diritto adesso, perché non fanno entrare le persone. È un ricatto umano sulla pelle di bambini che hanno creato loro apposta per mettere in difficoltà il confine fra la Bielorussia e la Polonia. E dopodiché, siccome Lukashenko aveva, che è un suo servente, Lukashenko è al servizio di Putin, siccome Lukashenko aveva detto tagliamo il gas all'Europa, poi interviene Putin e dice eh no, il gas non si tocca, cioè così faccio il bastone e la carota. Non è il bastone e la carota, questa è la dimostrazione che dipendere troppo da una fonte di approvvigionamento è un guaio politico enorme.
Prima di lasciare spazio agli aggiornamenti sul traffico e viabilità, Davide, un paio di titoli. Andiamo sulla prima del Libero: o vaccino o morte civile, meglio l'obbligo del lockdown. Poi sulla prima del Messaggero: terza dose, obbligo per i medici. Riprenderemo la nostra rassegna stampa tra pochissimo, intanto le ultime dalla viabilità. E ritorniamo sul Corriere della Sera, andiamo a pagina 35, si parla di economia. Il CEO dell'Eni, Claudio Descalzi: serve una transizione green aperta a tutte le tecnologie.
Sì, quando si parla di tutte le tecnologie, immediatamente parte la cosa, il nucleare. Sì, ma mica c'è solamente il nucleare. Ci sono, per esempio, le tecnologie per catturare il CO2 che c'è nell'atmosfera. Lo possiamo fare. Perché questa cosa che bisogna fermare l'inquinamento e poi andare a pedali, è esattamente la ragione per la quale la Cina e l'India dicono perfetto, noi continuiamo a estrarre carbone, perché è talmente fuori da senno una cosa di questo tipo, è talmente fuori dalla realtà. Devi fare i conti con la realtà, quindi ci vogliono tutte le tecnologie. Tra le cause, non certamente la principale, ma tra le cause di aumento delle materie prime energetiche fossili, gas e petrolio, in questa circostanza c'è anche il fatto, per esempio, che a nord, nei mari, il vento è soffiato assai meno e quindi c'hai meno energia che viene dall'eolico. Che vuoi fare? Devi necessariamente avere una forma di capacità di continuità nella produzione di energia che quella fonte non può darti, e così via. La cosa che mi fa più curiosa sono due obiezioni che vengono solitamente rivolte, cioè quanto ci vuole per fare una centrale nucleare? 10 anni, mal contati sono 10 anni ci vogliono per fare una centrale nucleare, e lo vedo cosa? Nel 2000, la scadenza a zero è il 2050, siamo nel 2021, credo. Ci mancherebbero 29 anni, fai conto che il 21 è finito e fanno 28, ci mancano 10 anni, quindi c'è tempo. La seconda straordinaria è: in Italia mai, facciamola negli altri paesi europei. No, le stiamo già facendo negli altri paesi europei. In Slovenia c'è una centrale che stanno costruendo le società italiane. Il problema è che fatemi capire qual è la convenienza. Nel caso del disastro è uguale, non è che ti dice c'è al confine, si ferma, e nel caso del guadagno, che invece è sicuro, quello sì, al confine un po' si ferma.
Prima pagina della Stampa. Davide, Enrico Letta dice: un patto sulla manovra, poi una scelta condivisa sul Colle, parla il leader del PD. Tolleranza zero sui Novax, il paese non regge la quarta ondata. E poi la fotonotizia dedicata alle morti sul lavoro: mille croci per il lavoro, la strage continua, i sindacati scendono in piazza. Purtroppo ormai sono notizie di cronaca praticamente quotidiane di nuove morti sul lavoro. Noi andiamo invece a pagina 8, siamo sempre sulla Stampa, parliamo di Covid. Letti pieni di Novax, dobbiamo rinunciare a ricoverare altri malati, parla Francesco Canale, il dirigente dell'ospedale Galliera di Genova, interviene sul caso di un paziente oncologico che non ha trovato un posto in ospedale.
Sì, e questa è per l'appunto la responsabilità che si prende chi ha una sola persona che interessa, io. Cioè, sono nati con l'egolatria, per cui fuori da io. Questi sono quelli che vi ricordate anche domenica scorsa, c'era una telefonata: io non mi sono mai ammalato, io sono sano, io è interessante. Poi ci sarebbero anche gli altri, ma insomma lasciamo perdere. L'interessante sulla Stampa è anche la presentazione delle percentuali di vaccinazione sulla popolazione intera, perché noi continuiamo a dare la percentuale sui vaccinabili, sulla popolazione intera l'Italia è messa bene, è al 72% sull'intera popolazione. Portogallo però è all'88%, la Spagna è all'80%. Quindi si può fare ancora molto, si può ancora crescere, perché è evidente che quella è la strada. Lo dimostra, perché bisogna guardarsi attorno ogni tanto, lo dimostra il caso del Regno Unito. Il Regno Unito ha cominciato per primo le vaccinazioni, poi ha tolto per primo, e anche in maniera molto più drastica di quanto non si sia fatto in Italia o in altri paesi europei, qualsiasi forma di restrizione, e si è ritrovato di fronte a un'esplosione dei contagi. Allora dice: adesso che fanno? Richiudono tutto? No, hanno accorciato i tempi della terza dose, ed in effetti, facendo la terza dose a tempi molto più vicini, si ottiene il risultato di contenere i ricoveri. In Germania hanno chiesto l'aiuto dell'esercito e Merkel ha detto: vaccinatevi tutti subito, perché sennò compromettiamo l'inverno. In Austria e nei Paesi Bassi sono già alle chiusure, fatevi due conti.
Tra pochissimo, Davide, ricontinuiamo la rassegna stampa in tua compagnia. Intanto però un paio di titoli sportivi. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. In prima pagina troviamo ampio spazio dedicato alla nostra nazionale. Italia cambia che si passa. Nazionale in Nord Irlanda cerca gol per evitare i playoff. Dentro Tonali e Berardi. Poi a fondo pagina si parla di MotoGP. Rossi chiude e la festa di Valentino. A Valencia è l'ultimo ballo. Tutti in piedi ad applaudire. Voltiamo pagina e passiamo sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui spazio dedicato alla nostra nazionale. Mancini perde pezzi e studia un nuovo attacco per superare l'Irlanda del Nord. L'Italia è un muro, Berardi con Insigne o Scamacca contro una difesa inviolata in casa.
Poi parliamo di Valentino Rossi più tardi, torniamo tra pochissimo in rassegna stampa, state con noi. Titolo che lo fate apposta a far capitare così per un giro strano le notizie che riguardano la scuola, proprio a me. È Giacalone che proprio è lì che mi istiga a leggervi questa notizia, che in realtà avevo già notato qualche giorno che gira, e pone un tema reale, perché c'è. Non so però, francamente, ma sentiamo lui. Pagina 25 del Corriere della Sera, siamo a Modena. Sciopero per la dieta, chiude la scuola. Modena, la protesta di un sindacato per promuoverla nella classe, promuovere la dieta dei gruppi sanguigni. La preside dice: senza bidelli troppi disagi, perché evidentemente a scioperare è stata quella categoria di lavoratori. E cosa si richiede? Evidentemente che venga introdotto nel menù, nella mensa di questa scuola, la dieta dei gruppi sanguigni. Davide.
Allora, sono due cose, una separata dall'altra. La prima è la dieta dei gruppi sanguigni. A detta di dietologi che hanno, diciamo, la dignità di essere tali, trattasi di gigantesca bufala presa per le chiappe dell'umanità.
Posso spiegarla in due secondi, un attimino? Quella tipo, tu sei del gruppo, che gruppo sei, esatto. Davide, perdonami.
AB in caso di...
Porca miseria, AB mi cogli impreparato. Per esempio, io sono il gruppo B, posso mangiare il tacchino ma non il pollo. Se Santarelli è del gruppo B, cioè del gruppo A, può mangiare il pollo ma non il tacchino. Sintetizzo, così brevemente.
Sì, più o meno è. Questa è che trattasi di bufala. A questo punto partono i messaggi: e che fai anche il dietologo? E perché? Ma come ti permetti? Quindi, onde evitarmi la fatica di dire ripeto quanto ho detto parola per parola, ripeto quanto ho detto parola per parola e la chiudiamo qua. Trattasi di bufala colossale. Ma no, questo è un tema che però non c'entra niente con questa cosa della SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, perché queste sigle esistono solo e soltanto allo scopo di avere qualche iscritto, e per avere qualche iscritto proclamano lo sciopero, sicché uno dice ma che cavolo c'entrano i bidelli con la dieta degli studenti, e lo fanno solo e soltanto, come si chiama, ricatto sindacale, e spesso proclamano lo sciopero cui non aderisce nessuno, ma però crea il disagio perché la mattina prima, diciamo, il presidente non riesce a organizzare. Questa roba deve intervenire il garante degli scioperi, perché non è che io posso alzarmi la mattina, proclamarmi sindacato e interrompere un servizio pubblico. Anzi, proporrei che se ne occupi anche il giudice per interruzione di servizio pubblico.
Allora, è stato, direi, chiarissimo. Tra l'altro ha citato la bufala, che però riguarda in quanto mozzarella.
Aspetta,
solamente
guardo che gruppo sanguigno è la bufala.
Solamente alcuni gruppi sanguigni. Allora, Davide, cambiamo decisamente argomento, perché il Presidente della Repubblica ha premiato 33 nuovi eroi civili.
Ha fatto un'ottima scelta, è una cosa che viene fatta ricorrentemente. Ricorda che in Italia ci sono anche le persone che generose, naturalmente sono molti casi diversi. Ho visto, per esempio, c'è un anziano signore che in un momento di scarsità ha donato la propria dose di vaccino. Quello sì che merita un premio, non quelli che hanno la dose di vaccino e però dicono no, io un corno. Segnalo tra i premiati come eroi civili anche Daniela Di Fiore, che l'abbiamo avuto a nostra ospite all'indignato speciale, è una professoressa, una insegnante che dedica la sua attività e la sua vita a insegnare ai bambini che stanno poco bene, che si trovano bambini Gesù o in altre strutture. Ricordiamoci di quei bambini e ricordiamoci che per loro la didattica è una cosa veramente di vita. Quindi complimenti.
Davide, cambiamo ancora argomento e ritorniamo sulla prima del Messaggero. A fondo pagina, la sentenza della Cassazione: a 32 anni non studia e non lavora, stop al mantenimento al figlio in casa.
Già uno dice, ma che siete dovuti arrivare in Cassazione per sentirvi dire una cosa simile? Però sì, sono dovuti arrivare in Cassazione perché i genitori dicevano, guarda, o ti metti a fare qualche cosa, noi non siamo costretti a mantenerti. E questo qua l'è pure denunciati e quindi sono arrivati in Cassazione. La Cassazione ha detto l'ovvio, e cioè i genitori non sono tenuti a mantenere uno che a 32 anni non studia e non lavora. Oh, se non sono tenuti i genitori, non sono tenuto manco io, suppongo, a mantenere questo qui. Cioè, voglio dire, se già quelli almeno sono i genitori, io non manco messo al mondo, perché lo devo mantenere? Accidenti, c'è una legge che però mi obbliga a mantenerlo. Perché se non fa niente magari gli danno il reddito di cittadinanza, forse, ecco, questo aspetto andrebbe rivisto, ecco.
Diamogli un posto da navigator, ti prego, Davide, così
no, li hanno
tolti. Però questa sarebbe stata la soluzione perfetta, un po' cerchiobottista, però insomma andava bene.
C'ha la vocazione.
Senti, restando in un ambito economico, prestiti, siamo sul Messaggero ancora, prestiti per le imprese, meno garanzie di Stato nella manovra. Ecco cosa cambia dal 1 gennaio, di che si tratta?
Allora, questa è una questione delicata e rilevante. In piena pandemia, ricordate, anche noi abbiamo parlato diffusamente a suo tempo all'inizio, si è offerta una garanzia di Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti per i prestiti fatti alle aziende. Più che giusto, perché? Perché nel momento drammatico bisognava stare attenti a che l'impartire ossigeno con parsimonia potesse finire con l'asfissiare troppi soggetti, e poi dopo il tessuto produttivo si negrotizza, e quindi giustamente è stata offerta la garanzia dello Stato. Mano a mano che si esce da quella condizione, e dal punto di vista del prodotto interno lordo delle cose ne stiamo uscendo, non ne stiamo uscendo dal virus, speriamo quindi di non crearci dei danni dovendo richiudere, ma man mano che se ne esce bisogna tornare alla normalità. Il credito va, ci sono delle aziende che sono in competizione, non sono un sistema, sono in competizione fra loro, si chiamano banche. La competizione consiste anche nel trovare il cliente giusto cui prestare i soldi a un tasso giusto, in modo tale da riaverli indietro e arricchirsi. Questo è più che bello e più che buono, però lo fa quel soggetto lì. Se tu allunghi troppo o rendi esagerata la garanzia dello Stato, metti nella condizione di quello che si chiama, diciamo, in scuola l'azzardo morale, cioè a me che mi frega, tanto presto i soldi a tutti e poi, diciamo così, se non me li restituiscono, tanto me li dà lo Stato. Tenete presente che con garanzia pubblica sono stati prestati all'incirca 148 miliardi di euro e fin qui non tornati indietro ce ne sono 20 miliardi, quindi insomma è stata un fatto bene e senza far troppi danni, almeno fin qui.
Abbiamo raccontato anche di tanti diciamo sotto, ragazzi e ragazze sotto i 30 anni che volendo acquistare una casa insomma avevano beneficiato anche di questo tipo di incentivi. In realtà restiamo sul tema pandemia e danni, perché torniamo a parlare dei lavoratori autonomi. In quest'ultimo anno e mezzo, Davide, abbiamo ancora un paio di minuti, abbiamo parlato di quanto effettivamente tante categorie, davvero tutte possiamo dire, siano state duramente colpite dallo stop forzato dalla pandemia, ma i lavoratori autonomi in un certo senso hanno pagato pegno più di altri. Ne parla il Giornale questa mattina in prima pagina. Dimenticate da tutti, dice, strage di partite IVA. Persi 327.000 lavoratori autonomi, neanche la manovra li aiuta e il 75% tra l'altro di chi prende il reddito non ha mai lavorato. Allora, gli autonomi non riusciranno mai a recuperare ciò che hanno perso in quest'anno e mezzo?
Si è trasformato, ve lo dico da autonomo, cioè è trasformato quel settore dal Covid. Allora, intanto i dati sugli occupati. Noi in questo momento siamo sopra, di poco, ma siamo sopra, che è un fatto positivo, gli occupati pre-Covid. Quindi quel settore del lavoro dipendente si è straordinariamente ripreso, però attenzione, sono venuti a mancare molti contratti a tempo indeterminato e sono nati molti più contratti a tempo determinato. E questo ha creato anche nel settore del lavoro dipendente una parziale trasformazione. Nel lavoro autonomo, cosa si intende per lavoro autonomo? Si intendono quelli che hanno la partita IVA e emettono fattura per essere pagati. Dentro ci sta l'idraulico, come ci sta l'avvocato, come ci sta quelli che in realtà erano semi lavoratori dipendenti ma tenuti all'esterno, e quello è un elemento di elasticità. È chiaro che nel momento della difficoltà la prima roba che si è cancellata sono tutti quei posti di lavoro, tutti quei contratti, e quelli fanno molta fatica a rinascere. Ricordandosi così bene che ci sia bene in mente a tutti gli italiani che ci sarà una ragione per la quale il lavoro fisso, il posto fisso di Zalone era molto ricercato, perché è sicuro. Perché l'autonomo, che viene sempre indicato come quello che evade il fisco, sì, è anche quello che ha meno protezioni, anzi non ha nessuna protezione. E non è vero che evade il fisco, ci sono autonomi che evadono il fisco e lavoratori dipendenti che evadono il fisco. Anche loro, perché si può evadere il fisco anche da lavoro dipendente. Quindi non è quello un buon metro. Essendo una categoria, essendo una fascia di mercato che subisce più di tutti gli altri i rischi del mercato, secondo me invece sarebbe giusto avesse dal punto di vista fiscale una qualche forma di facilitazione. Il posto di lavoro inventato invece no, quella è, rientriamo nella fase di prima, per cui i genitori hanno il diritto di non mantenere il 32enne nulla facente, io invece ho il dovere di farlo, che francamente mi sembra un po' esagerato.
Insieme al Sor Augusto e la Sora Cesira, che salutiamo, esatto, sempre, e ringraziamo per il loro contributo. Davide Giacalone, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, è soltanto una risentirci, perché poi alle 9 tornerai per l'indignato speciale in diretta da Roma insieme ad Andrea Pamparana. Quindi grazie per il momento, a più tardi e buon lavoro.
A fra poco, intanto buona radiovisione a tutti.
Questa è non stop news.
A proposito di come prima dice, sì, non si direbbe, come si va in giro vestiti, ieri c'era, anzi è anche in queste ore, Lady Gaga a Milano, perché ieri sera c'era la prima di House of Gucci in Italia e aveva questo vestito un po' niente, che qualcosa lasciava intravedere. Tra l'altro pioveva anche ieri sera a Milano, quindi però con Lady Gaga non te la sei presa.
No, ne parliamo tra poco. Oroscopo.
Buongiorno, Ariete. Con il vento a favore potreste concludere molte cose. Un amore fallito, un rinnovamento delle amicizie, l'inizio di uno sport che vi potrebbe appassionare. Toro, ore difficili per la coppia. Troverete insopportabile dover subire ore ed ore nella famiglia del partner. Gemelli, vi rendete conto che non tutto è facile e gioioso come sembra. In realtà la troppa allegria del partner nasconde un piccolo segreto. Cancro, parlare e confrontarsi, ecco la miglior ricetta per l'armonia. Anche con gli amici avrete bisogno di capire bene le loro intenzioni. Leone, ma è una giornata serena, di completo relax? No? Meglio eliminare contatti e tempo spesi inutilmente. Rilassatevi invece con chi amate. Vergine, niente sensi di colpa se volete prendervela con calma, dedicarvi soltanto alle cose che vi interessano. Solo chi lavora potrà contare su buoni incassi. Bilancia, tutto sotto controllo, quindi via con gli amici, all'aria aperta magari, oppure seguendo eventi interessanti. Trascinate anche magari qualche vostro familiare. Scorpione, avrete da fare mille cose in casa, magari anche in giardino, quindi le ore da dedicare al divertimento saranno un pochino rosicate. Un po' di relax per voi. Sagittario, un amore che è la fine del mondo, un partner che sembra fatto su misura per voi. Ok, ma calma, calma prima di buttarsi nel fuoco. Capricorno, affronterete una proposta senza avere paura di perdere il treno. Bravi! Intanto, come sempre, preparatevi magari un'alternativa. Acquario, un pochino stanchi, stressati, magari demotivati. Ci sta, molti pianeti li avete in effetti contro, non vi stanno aiutando per niente, ma voi avete mille vite. Pesci, Venere, Marte e Sole sono assolutamente dalla vostra, quindi energia e fascino. Per cui non lamentatevi se ci dovessero essere dei piccoli inconvenienti. Linea di nuovo a No Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie a Fabiana Viola e ad Adele Procasca. Ritorniamo in diretta a No Stop News, le 7.43 del mattino. Dicevamo Lady Gaga a Milano per la presentazione, sì, di House of Gucci. Che ci abbiamo da ridire sul suo outfit?
No, no, in realtà bellissima.
Era bellissima.
No, bellissima. Come sempre, peccato, ripeto, no, per la pioggia.
Sì.
Tra l'altro stavamo guardando un po' le sue fotografie sui social. Lei è molto legata all'Italia, lo sappiamo, non solo, sì, per le sue origini. E ha postato varie storie, varie foto, ricordando di quanto fosse felice di tornare da noi.
Oh, siamo molto contenti. Siete su RTL 102.5, tra pochissimo torniamo da voi. Speriamo che voi abbiate lo stesso entusiasmo di Lady Gaga.
Torna un appuntamento fisso,
quello di Missione di Pace in collaborazione con l'esercito italiano. Oggi dobbiamo presentarvi, questo vi fa capire che il Natale si avvicina, ma anche la fine dell'anno. Vi presentiamo il nuovo calendesercito per il 2022. Diamo il buongiorno al tenente colonnello Valeria Gianandrè dell'ufficio promozione dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, la vostra difesa, la nostra missione, questo è il titolo del calendario. Come mai?
Perché quest'anno nel calendario si è scelto di raccontare come la Forza Armata sia sempre al servizio del paese, quindi pronta a intervenire in caso di necessità e a svolgere un ruolo da protagonista nel difendere i nostri concittadini, qualunque sia la natura della minaccia. Ovviamente questo atteggiamento è possibile grazie alle capacità e alle competenze che sono sviluppate sia negli impieghi operativi in ambito nazionale e internazionale, ma soprattutto nelle attività addestrative che diciamo sono peculiari di tutto il percorso professionale dei militari. Nei 12 mesi del calendario raccontiamo queste competenze. Alcune sono, penso, molto note alla popolazione, altre un po' meno. Per esempio, il ruolo dell'esercito nel brillamento del Ponte Morandi ad opera del personale delle forze speciali non credo che sia particolarmente conosciuto e lo raccontiamo nel mese di marzo. Nel mese di giugno raccontiamo l'impegno dei trasmettitori del 7° Reggimento Trasmissioni di Sacile nella realizzazione e nelle verifiche di funzionamento e mantenimento della rete di trasporto dati per il MOSE di Venezia. Poi raccontiamo anche invece nel nostro calendario delle cose che sono note, per esempio l'impegno della sanità militare nella lotta contro il Covid, quindi con la presenza di medici e infermieri su tutto il territorio nazionale, la realizzazione degli hub vaccinali o degli ospedali da campo. E li troviamo quindi nel mese di novembre e di dicembre. Oppure nel mese di ottobre parliamo del soccorso che viene dato alle popolazioni nel caso delle pubbliche calamità. Praticamente il calendario esercito 2022 potremmo dire che racconta un'attitudine, una capacità della forza armata ad operare e intervenire a tutto tondo nei contesti più diversi, ed è questa la motivazione quindi del titolo: la vostra difesa, la nostra missione.
Raccontare come l'esercito italiano sia presente al nostro fianco davvero ogni giorno. Tenente colonnello, tra poco le chiederemo anche dove reperire il calendario esercito. Intanto, certo, cosa ha di speciale? Insomma, abbiamo raccontato delle cose presenti all'interno di questa edizione. Come mai però un'edizione particolare, quella di quest'anno?
È un'edizione particolare per tre diversi motivi. La prima, perché il formato è completamente diverso da quelli precedenti, quindi è una novità. La seconda è perché non è solo un calendario fotografico, ma ad ogni immagine è affiancato un disegno che tra l'altro è stato realizzato dal caporal maggiore scelto Fabrizio Picone. Questo disegno ha il compito di integrare e approfondire la capacità operativa di cui si sta parlando nel MEDI. E poi la novità più importante è che parte del ricavato della vendita del calendario esercito va in beneficenza a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell'Esercito, che eroga dei sussidi annuali per la formazione scolastica o per particolari necessità di carattere economico a circa 500 orfani di personale militare, quindi figli di ufficiali, sottufficiali o di graduati.
C'è tutto un mondo dentro l'esercito che è bello scoprire in un modo così un po' più, mi concede, insomma, non istituzionale, ecco, attraverso questo calendario per il 2022 che abbiamo la possibilità appunto di metterci in casa o in ufficio. Ma che formato ha, scusi, perché diceva che c'era un cambio di formato, come sarà quello di quest'anno?
Allora, perché quello di quest'anno sarà più quadrangolare, quindi i precedenti erano un po' più rettangolari, quindi è proprio una, anche visivamente diverso,
okay,
è una novità
di look, vedi, anche loro
sì,
hanno questa attenzione. Dove lo possiamo trovare, come possiamo fare a comprarlo?
Allora, tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Forza Armata esercito.difesa.it. Ci auguriamo che questo calendario, insomma, possa essere acquistato da moltissimi italiani e che possa contribuire in ogni caso a far conoscere sempre più ai cittadini il ruolo importante che l'esercito svolge a servizio per il paese.
È anche un modo, insomma, per rendere grazie a tutti voi che indossate appunto una divisa. Stamattina abbiamo parlato molto di questo e che ogni giorno siete al nostro fianco. Grazie intanto, buona domenica e buon lavoro al tenente colonnello Valeria Gianandrea dell'ufficio promozione dello Stato Maggiore dell'Esercito. In bocca al lupo e alla prossima.
Crepi il lupo, arrivederci.
Grazie, davvero tantissime cose, al di là di, insomma, di tutto, molto spesso in missione di pace parliamo di cose che l'esercito fa più o meno quotidianamente e che noi non sappiamo nemmeno, non riusciamo neanche a immaginare. Pensate, a proposito, come si sta nelle scuole militari.
Oh,
e qui è,
basta,
è a proposito,
basta,
di divise,
basta,
di top e di chiappe
ti
all'aria.
Prego, ti prego.
Ecco, richiamatemi più
a
gentilmente.
A voi ragazzi un annetto di militare vi avrebbe
già
fatto bene.
Tre anni di militare a Cuneo, come diceva Totò.
Era il 1977, chiudiamo la nostra seconda ora insieme a David Bowie. Tra pochissimo.
Sì, sa come andava a scuola vestito David Bowie?
Mamma mia, basta,
Boy George,
prego,
Boy George, come andava a scuola vestito?
Allora, tra poco comunque continuiamo in un certo senso a parlare di tute sportive, perché c'è insomma un weekend di sport da non perdere su RTL 102.5, lo sci, la Formula 1, il moto mondiale, tutto da vivere tra pochissimo insieme a noi.
Quindi restate su RTL 102.5 fino alle 9 l'indignato, e poi alle 9 a seguire arriva anche l'indignato speciale. Adesso tutte le ultime notizie del traffico.
Sapete che questo è il nostro momento, il vostro momento, è il momento dell'almanacco del giorno di Barbara Sala.
Oggi più che mai ci sono dei misteri, non mi torna al conto dei santi. Allora, a me risulta oggi 14 novembre un San Serapio. Ma in realtà la Iodice sostiene un San Giocondo di Bologna e un San Clementino. Noi per non sbagliare facciamo gli auguri di buon onomastico a tutti, così siamo a posto. Buon compleanno, su questo non c'è dubbio, al principe Carlo, 73 anni per lui.
Portati benissimo, c'è da dire.
Quando mai, visto che era vecchio a 40 anni. 69 anni per il giornalista e conduttore Michele Cucuzza. Stefania, frase del giorno.
Quando corro tutti i pensieri volano via, superare gli altri, avere la forza, superare se stessi, essere forti, confuso.
Chi?
Confusion.
Tua, questo sarà Confucio.
Confucio. Esatto, sì, esatto.
Ecco.
Allora. Vabbè, raga, oggi è così.
Allora, tornano gli sport invernali, lo abbiamo detto, torna la bella collaborazione di RTL 102.5 con la Federazione Italiana Sport Invernale, ovvero l'appuntamento con Fisi News. Oggi dobbiamo salutare un campione di sci di fondo che è Federico Pellegrino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli amici di RTL 102.5.
Ciao Federico, prima di tutto raccontaci dove sei e cosa stai facendo.
Adesso sono a circa 200 chilometri dal circolo polare artico in Finlandia, in Lapponia, quindi molto su, al buio, e mi sto allenando in vista dell'inizio imminente della stagione di Coppa del Mondo.
Allora, prima della giornata di oggi, dei tuoi allenamenti del racconto, ci dici quando sarà l'esordio ufficiale della Coppa del Mondo di sci di fondo?
La Coppa del Mondo di sci di fondo inizia con l'ultima settimana, l'ultimo weekend di novembre qui in Finlandia, però questo weekend ci sono state già le prime gare fisse, dove ho già potuto trarre delle indicazioni in vista dell'allenamento appunto delle prossime due settimane, che mi farà arrivare nella miglior condizione possibile nel primo weekend di Coppa del Mondo appunto.
E oggi Federico quale gara affronterai?
Oggi avrò una 15 km a tecnica libera, non esattamente la mia specialità, però è una gara che serve anche come un ottimo allenamento. Io faccio le gare veloci, le sprint, però appunto fare anche delle gare di resistenza è molto utile, soprattutto in questa fase della stagione dove appunto si cerca di mettere nelle gambe anche tanta intensità.
E quando è iniziata di preciso invece la tua preparazione?
Ormai sono tanti mesi che mi alleno, è iniziata la preparazione per la stagione 2021-2022 come tutti gli anni al primo di maggio, dopo due settimane di pausa le ultime due di aprile, e quindi sì, l'atleta degli sport invernali si allena tanto durante l'estate per tanti mesi e poi cerca di raccogliere in quei pochi mesi invernali i frutti del, diciamo così, del lavoro seminato durante l'estate.
Insomma, un allenamento tosto con tanta costanza e poi i frutti comunque li state raccogliendo e noi vi stiamo seguendo da vicino. RTL 102.5 anche quest'anno si conferma la radio partner della Federazione Italiana Sport Invernali. Federico, allora ci raccontavi di questa preparazione lunga che avviene durante l'estate, ci spieghi nel dettaglio in che cosa consiste?
Beh, cerchiamo sempre di fare anche delle settimane sugli sci e quindi fin da maggio si sale o in ghiacciaio oppure si va dentro dei tunnel fatti apposta per sciare appunto.
Tunnel.
Però nella preparazione estiva è detta anche preparazione a secco e quindi si utilizzano svariati mezzi di allenamento non essendoci la neve. Sicuramente i più allenanti sono gli ski roll, ovvero dei piccoli sci un po' più corti con le rotelle che si utilizzano o sulle piste di ski roll oppure sulle piste ciclabili o in strade poco trafficate. Però anche la bicicletta, la corsa, il rafforzamento in palestra sono tutti allenamenti che, incastrati bene tra di loro, sia per quel che riguarda la quantità ma anche per quel che riguarda l'intensità, poi alla fine ti fanno arrivare nella migliore condizione sperata, diciamo così, nell'inverno.
Un vero lavoro che inizia, come ci ha anticipato Federico, già in estate, quando la neve ancora non c'è, la si va magari a cercare. Federico Pellegrino, campione di sci di fondo, in bocca al lupo per la gara di oggi, ci risentiremo poi l'ultimo, insomma nelle prossime settimane, visto che l'ultimo weekend di novembre inizierà la Coppa del Mondo di sci di fondo. Federico, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buona domenica a tutti. Un saluto dalla Finlandia.
Grazie, insomma, noi ci lamentiamo del freddo di qui.
Infatti,
insomma,
non gli abbiamo chiesto quanti gradi ci sono.
Lasciamo perdere, va bene. Sono un po' emozionato, lo devo dire, perché in chiusura di puntata passa a trovarci un personaggio.
Sì. Quando ci sono queste, un po' belline, un po' famose, qua non si capisce più niente. Cosa sono questi applausi? Ma io non conto niente.
Allora, appassionati di motori, è il vostro momento, tra poco la MotoGP, prima però la Formula 1 che corre questo weekend il Gran Premio del Brasile, questa sera alle 18, ora italiana, la partenza da seguire in diretta anche qui su RTL 102.5. Nella giornata di ieri la sprint race che abbiamo sperimentato già un paio di volte nel corso di questo campionato, la Formula 1 chiaramente ce la racconta il nostro Carlo Vanzini. Carlo, buongiorno.
Ciao, buona domenica a tutti.
Carlo, iniziamo subito con un commento sulla sprint race e il grande recupero di Hamilton dopo il pasticcio purtroppo capitato venerdì scorso.
No, Hamilton è stato strepitoso, è vero che guida una Mercedes, è vero che aveva motore nuovo, quindi sicuramente con tanta più potenza, però ha stabilito un altro record, è l'uomo dei record, nessuno nella storia recente della Formula 1 aveva guadagnato in percentuale così tante posizioni considerando il numero dei giri, 24, e lui ne ha guadagnate 15 di posizioni. Andrà a scontare un'altra penalità, quella proprio per la sostituzione del motore, e quindi partirà decimo, tutto sommato ha limitato molto i danni rispetto alla squalifica che è arrivata, grande errore della Mercedes, perché al massimo poteva partire, aspirare a partire sesto, parte decimo, quindi quattro posizioni più indietro, con la possibilità addirittura di potersi giocare la vittoria, e questo sarebbe un colpo alle certezze di Max Verstappen, che ha coi due punti della sprint chiusa alle spalle di Bottas allungato a più 21 il mondiale nelle sue mani. È un mondiale che ci sta regalando ogni volta delle sorprese, quindi pensiamo che le sorprese non siano ancora finite.
Ecco caro, questa sprint race, questa nuova idea per stabilire la griglia di partenza poi del Gran Premio, secondo te è valida?
La gara è stata, questa sprint ci ha tenuto in apnea per tutti questi 24 giri, è stata stupenda, fantastica, però lo è stata proprio perché c'era un big come Lewis Hamilton che partiva in ultima posizione. L'anno prossimo ce ne saranno 6-7, devono ancora confermarlo, stanno valutando se replicare il formato di quest'anno oppure dare la pole position con la qualifica tradizionale al venerdì e introdurre al sabato una gara sprint solo esclusivamente come gara fine a se stessa, dando più punti ai partecipanti e non solo ai primi tre come avviene adesso, magari con griglia invertita, così quelli più forti partono dietro e comunque chi è in lotta per il mondiale si troverebbe a partire insieme in settima, ottava, nona e decima posizione, quindi poco cambierebbe, ma sarebbe sicuramente un grandissimo risultato per lo spettacolo. La Formula 1 voleva introdurre già da quest'anno le gare sprint, era stata bocciata questa idea da tutti i team, sono rientrati dalla finestra con l'idea della qualifica sprint, adesso vedremo come ci lavoreranno per la prossima stagione.
E quanto ne abbiamo parlato nel corso di questi mesi di alcune novità, di questa in realtà anche di altre che si è provato a introdurre all'interno del campionato e che vedremo poi, forse staremo a vedere nel prossimo. Carlo, prima di salutarti, appunto oggi questa sera alle 18, lo dicevamo, la partenza Interlagos, cosa può succedere anche per Carlos Sainz, che poi tra l'altro, mi correggerai, con la sua Ferrari ha fatto molto bene
i giri più belli da quando è in Ferrari, sta guidando molto forte fin dall'inizio. Adesso ha un finale molto molto competitivo, sarà difficile per lui mantenere la terza posizione conquistata con una splendida partenza e soprattutto una fantastica difesa sulla Red Bull di Sergio Perez. Sarà complicato nella gara lunga, però è lì, insomma, quando te la devi giocare. Poi davanti ci sono Bottas e Verstappen e vedremo se Verstappen si andrà a prendere dei rischi oppure resterà buono buono alle spalle di Valtteri Bottas, vedremo se Bottas farà il suo lavoro da scudiero, vedremo anche la rimonta di Lewis Hamilton, se Perez sarà aggressivo su Sainz, però Sainz fantastico, un acquisto azzeccato per la Ferrari, forse è arrivato un po' sottotono rispetto a quella che poteva essere la popolarità di un Ricciardo, ma molto molto competitivo, solido e costante, e porta un pilota che può portare tanti punti quando, speriamo in fretta, la Ferrari tornerà a competere per i mondiali.
Bene così, grazie quindi a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD, seguiremo insieme la partenza del Gran Premio del Brasile, come detto oggi alle 18 a Interlagos. Grazie, buona giornata Carlo.
Buona Formula 1 a tutti.
Grazie.
Grazie, tra l'altro ieri ho seguito proprio nelle stories di Carlo Vanzini, che è uomo di social come noi, una polemica infinita solamente perché esistono delle regole, l'ho scoperto anche io nelle ultime ore, in Formula 1 per
sull'abbigliamento,
cui
devono andare con le tute,
lasciamone, no. Per cui non è consentito, poi mi correggeranno gli esperti, toccare, solo sfiorare le automobili all'interno del paddock, per cui c'è stata una penalizzazione proprio perché uno dei piloti è andato semplicemente alla fine della gara a sfiorare, non si sa per quale motivo, l'auto che non era la sua e ha avuto una penalizzazione.
Una munizione.
Che poi in realtà è quello che succede quando la sala parcheggia la sua auto, quando qualcuno gliela sola, gliela certo. Guarda e manda le persone a casa.
Ancora motori, si corre a Valencia, l'ultimo appuntamento della stagione con il Motomondiale, o meglio per la MotoGP, adesso ci facciamo spiegare meglio dal nostro inviato speciale, Max Biaggi, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti. C'è il sole, c'è il sole, meno male.
Lo vediamo per chi ci segue in radiovisione, a proposito 36 del digitale 736 di Sky e poi in streaming su RTL 102.5 Play. Max Biaggi è collegato in radiovisione direttamente fuori dai box, anzi in realtà quello che hai alle spalle prima di parlare della gara è un box mobile.
Sì, questo è
il cambio del nostro team, la squadra è lì dentro, dove vediamo se vabbè, dopo vi farò vedere magari. Mm-hmm. C'è il box con le moto, perché tra mezz'ora inizia il warm up della Moto3.
Max, hai scritto il nome sopra, così quando lo parcheggi al supermercato lo ritrovi subito.
Sì, ho fatto una cosa sobria per non perderlo.
Ecco, per non perdere.
Momenti di caos.
Così almeno io al supermercato perdo sempre la maglia.
Perché tu devi segnare la fila.
Esatto, invece mi fa, io scrivo il mio nome, così non sbaglio.
Guarda quanti ce ne sono, guarda.
Che bello.
Sono tantissimi, dai.
Scene da film, quelle che ci stai mostrando, Max. Ti ringraziamo per questo.
Bene.
Veniamo alla gara. Allora, le qualifiche di ieri, prima fila Rosso Ducati, che ci dici?
Che la MotoGP è stata macchiata di Ducati, perché nelle prime 5 posizioni ce ne sono ben 4. Però la pole l'ha fatta un rookie, un ragazzo che è il primo anno che corre MotoGP, Martin, già andato in pole quest'anno, un ragazzo giovanissimo, veloce, e davanti alle due Ducati ufficiali di Bagnaia, italiano, e Miller. Cosa posso dire? Che saranno loro che lotteranno per la vittoria. C'è Mir e Rins che sono subito dopo con la Suzuki, che possono dargli fastidio. Le Aprilia un po' più indietro, decima posizione c'è Rossi, leggermente più attardato Spargaro e Vignales, ma sarà comunque una gara bella, perché il circuito è molto corto e è molto difficile anche sorpassare.
Tu hai accennato così a questa decima posizione di Valentino Rossi. Io devo mantenere, Max, le promesse fatte al mio pubblico, quindi non posso non chiederti di questa ultima gara di Valentino Rossi in carriera. Oggi la Gazzetta scrive: Vale, ultimo spettacolo in 70.000 ad applaudire, poi auto e pannolini, perché sappiamo che a breve diventerà papà, credo, di una bimba, se non ricordo male. Com'è un po' l'atmosfera per Valentino Rossi? Che gara pensi sarà per lui?
Un addio ormai già preannunciato ampiamente, già in tante altre gare. E sì, è l'ultima volta che ti senti pilota veramente della MotoGP, che è una categoria a parte. Ovviamente ci sarà un misto di emozioni tra il appendere il casco al chiodo e lasciare tutto quello che è stato parte di te, no? Per più di 20 anni. Sicuramente quando poi inizierà la gara queste emozioni spariranno, poi riaffioreranno il momento in cui si fermerà, e sicuramente il momento sarà molto, molto emozionante per chi c'è in quel momento. Beh, per noi dall'esterno è una gara come tante altre, tutti vogliono vincere, dunque la competizione è vera ancora.
Però è anche questa l'abilità di campioni del vostro calibro, cioè saper dominare emozioni di questo tipo. E saperle mettere come in pausa quando si parte per la gara e riaccenderle poi alla fine. Max, prima di chiederti del tuo Max Racing Team per quanto riguarda oggi, facciamo un po' un bilancio, forse anche tempo di farlo se sei d'accordo, sul campionato di Moto3, cioè come è andata questa stagione?
Devo dire che siamo stati in lotta per il mondiale ampiamente fino a 3 gare fa, poi Romano Fenati è caduto nel momento in cui era in testa, stava vincendo il Gran Premio d'Italia e avrebbe fatto sicuramente un campionato magari più difficile, complicando la vita a Costa, che poi ha vinto il mondiale. Comunque è stato il pilota che ha fatto più pole position di quest'anno, dunque ha portato a casa un premio come il più veloce dell'anno, e adesso lotta per la terza posizione in campionato. Ecco, dipende da come finirà questa gara, ma inizia per il terzo posto, cioè sia Garcia lui e Masià. Sono due spagnoli e un italiano. Io spero che Romano possa fare l'ultimo acuto e poi di essere libero di andare in Moto2. Comunque noi della squadra siamo molto contenti di rivederlo lottare per le posizioni che contano, dopo che aveva avuto uno stop importante che tutti si ricorderanno anni fa, quando smise per un anno di correre proprio per un problema diciamo che tutti conoscono.
Max, come anticipato, parliamo del tuo Max Racing Team. Cosa ci puoi dire a riguardo, soprattutto per quanto riguarda la gara di oggi?
Romano, ha detto, scatta in terza fila, ma ha un passo sul giro molto molto determinato e può lottare per il podio sicuramente. L'altro pilota parte indietro, ma ancora ha avuto una penalizzazione perché ha aspettato i piloti più veloci per poter attaccarsi e fare un giro, dunque è stato punito con un long lap penalty, cioè dovrà fare un giro più lungo della pista, insomma perderà dei secondi, dunque finirà sicuramente dietro. Ma l'altro ragazzo ha 17 anni, è ancora
giovane e ha bisogno di più tempo per affacciarsi nelle posizioni che contano, però speriamo di vedere una bella gara. Insomma, i piloti sono tutti carichi, è l'ultima dell'anno, ma pronti. I test inizieranno pochi giorni dopo, sì.
Pronti a seguirli insieme a te, Max, il Gran Premio di Valencia, della comunità valenciana, in partenza oggi alle 14, il nostro inviato speciale Max Biaggi, torniamo a sentirci domani, intanto buona gara.
Ciao! A voi, ciao.
Grazie, beato lui che ha il sole a Valencia. Appena abbiamo iniziato il collegamento per gli amici della radiovisione c'era proprio un raggio di sole che sembrava, non lo so, un'apparizione divina, divina. Vabbè, diamo il buongiorno, è già collegata con noi, amici della radiovisione, Gaia Amaral, bentrovata, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben piantatela con sta roba che quando c'è una che ha un po' di capello vaporoso, così un po' di lucida labbra, parte subito l'applauso. Io non conto niente qua.
È
guarda.
Tutta invidia, è tutta invidia.
Conto niente. Ho donato a questi uomini gli anni migliori della mia vita, guarda, è una tragedia. Allora, dobbiamo in qualche modo, insomma, celebrare questo tuo, io prima ho detto, è il tuo primo romanzo, che si intitola Manuzzelle, edito da Solferino, ma in realtà non è la prima volta che tu scrivi. Tu sei, insomma, una donna di spettacolo, di televisione, di cinema, però non è appunto la prima volta che ti metti a scrivere, lo avevi già fatto in passato.
Sì, qualche anno fa ho pubblicato una favola, un libro di favole per bambini, però diciamo questo è la mia prima prova di narrativa, perché Manuzzelle comunque è un thriller storico ed è ambientato in Sicilia appena finita la Seconda Guerra Mondiale, nella zona delle Madonie, quindi è un territorio particolare ed è una storia di una grande amicizia tra Ade e Delda, che diciamo subiscono un trauma comune da piccole, e questo trauma inevitabilmente comunque segnerà la loro vita e il loro destino, e una lascerà la sua isola, andrà al nord e si sposerà con un uomo appunto del nord, mentre l'altra deciderà di entrare in un convento di clausura, però in qualche modo poi queste due amiche faranno di tutto per ritrovarsi.
Ma come mai soprattutto poi la scelta di approcciare ad un genere diverso, quello appunto del thriller, dopo un'esperienza nella narrativa per i più piccoli?
Ma nel senso, perché come quando fai l'attrice a teatro, nelle fiction, nelle serie, al cinema fai i ruoli più da commedia, più da dramma, e ugualmente nella scrittura io mi piace un po' toccare varie note, no? Infatti anche scrivo sceneggiature, sono anni un po' che coltivo questa mia passione, e quindi finalmente è arrivato il debutto che aspettavo da tempo, perché insomma ho qualche altro romanzo nel cassetto, poi vedremo cosa succederà, però insomma Manuzzelle davvero credo che sia sia giusto, perché è maturo al punto giusto, diciamo.
Ecco, e poi Gaia, la difficoltà dello scrivere un romanzo che sia storico, anche un thriller, però di dover tornare in un certo senso, tu torni a circa 60-70 anni fa, a dover raccontare un'epoca che non hai vissuto e che quindi va ricostruita nel dettaglio, insomma c'è un lavoro dietro non da poco, quanto ci hai lavorato?
Ma guarda, in tutto ci ho messo 8 mesi e mezzo, e diciamo che la documentazione e la ricerca andava di pari passo con la scrittura, però è stato veramente un viaggio interessante, perché come dici tu ho dovuto appunto studiare, ripassare un po' la storia e anche studiare tutte le regole e le caratteristiche anche di un monastero di clausura, perché non è che ne frequenti così.
Ah no? Ah no? No, perché nel caso si organizza, eh.
Esatto. Cioè,
si organizza, io vengo con te,
Quindi insomma ho dovuto fare una bella ricerca, e anche diciamo nel romanzo c'è tutto un mistero legato poi per chi leggerà il romanzo a simboli, questa civetta di Minerva, insomma, quindi mi sono anche divertita a studiare un po' le allegorie, la letteratura classica e la pittura, perché c'è questo quadro di Bosch che è un po' il cuore del mistero dell'intrigo che avviene poi all'interno di questo monastero di clausura, che si chiama della Madonna della Catena, quindi già il nome insomma è piuttosto evocativo, E quindi sì, diciamo, ho portato avanti queste due cose. Da un lato mi sono scoperta come, come dire, un'autrice piuttosto ossessiva, quasi autistica, no? Molto perfezionista. Dall'altro è stato pure istinto, cioè mi sono fatta travolgere dalle mie eroine, da questa Sicilia così viscerale, carnale, questi profumi, questo territorio così, così magico che abbiamo qua. Quindi spero che possa coinvolgere anche i lettori.
Senti Gaia, andrai in Sicilia a presentare il libro? Perché adesso è uscito da poco questo Manuzzelle, sì, edito da Solferino, è stato presentato questa settimana proprio a Milano,
sì, alla Feltrinelli in Duomo. È stato veramente una bella esperienza, mm-hmm, una bella presentazione, c'era tanto calore, tanta partecipazione, eravamo in tantissimi, quindi è stata una bella emozione. Sì,
andrai poi in giro a presentarlo, insomma.
Sì, ora pian piano stiamo organizzando in Sicilia, ovviamente ci terrei molto ad andare in, mm-hmm, Sicilia, sì.
A proposito del significato simbolico di questo libro, e poi lo diceva in apertura, insomma, che sia, e noi te lo auguriamo Gaia, solo il primo capitolo di una lunga serie di romanzi, thriller, storici, insomma, quelli che vorrei scrivere. Stiamo parlando di Manuzzelle, il primo romanzo, appunto, thriller storico di Gaia Amaral, edito da Solferino. Gaia, in bocca al lupo, buona domenica e grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, un bacione e buona giornata. Grazie per la sveglia.
Grazie. Quando vuoi, Gaia, anche domenica prossima, ti chiamo, nessun problema, tieni la suoneria accesa.
E poi su quella tavola di legno ci stavano sia Joyce che Rose.
Assolutamente,
ma proprio
sì,
è scientificamente provato.
Poteva dirgli sali, stiamo in due.
Però non c'era poi l'effetto tragico del film, quindi esatto, qualcuno doveva, ragazzi, morire, mamma, e non era lei.
Va bene, allora chiudiamo così l'appuntamento di Non Stop News. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Stefania Iodice.
Grazie anche a Andy Ceccarelli che si è occupato della parte tecnica, grazie a Luigi Santarelli.
E grazie alla splendida Barbara Sala vestita come il tavolo aziendale, grazie a Pio Ingegno, Gigi Resta e Fabio Romano che ci hanno seguito in regia. Adesso il pensiero della domenica di Don Dario Viganò e poi l'indignato speciale.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolti. Ecco, il Vangelo di oggi contiene una dinamica complessa nella quale la storia è presentata come un parto. Possiamo dire è il parto di un nuovo mondo, il compimento della creazione del mondo e della storia attraverso l'apparizione di Cristo risorto che riassorbe, risucchia, possiamo dire, la storia verso il compimento che è in Lui, anzi, che è Lui. Noi possiamo conoscere Dio solo come figli, perché Lui è Padre. La storia, cari amici, è una generazione, un parto dell'uomo nuovo, dell'uomo cioè secondo Dio. Dio ci sta dando la vita attraverso la fragilità e i tornanti spesso faticosi della storia, e quanti ne conosciamo. Nelle fenditure dei dolori, però, l'unica cosa che veramente resiste a tutto e che può essere fondamento di tutto è la comunione, che è Dio. Nell'ora della crocifissione, quando tutto scricchio, la trema, l'unico punto fermo è la relazione fedele del Padre con il Figlio. E sono proprio le relazioni di Dio che rimangono come l'unica cosa solida. Tutto il resto crolla. Né il cosmo né le idee rimangono. Resiste solo l'amore. Da questo amore emerge il Figlio dell'uomo, cioè l'uomo secondo Dio, l'uomo compiuto. Perché questa comunione con Dio include l'uomo e lo rende divino, altrimenti qualsiasi tentativo di diventare divini subisce una nuova ideologia e rende sempre più spessa la corteggia tra il già e il non ancora, e non ci permette di vedere il senso della storia, degli eventi, degli incontri, della vita, laddove la fedeltà di Dio emerge come fondamento di tutto. A tutti voi, amici di RTL, una buona domenica.